Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Mondadori nel 2018, Storia segreta dell'Andrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere, 1860-2018. È un saggio storico investigativo di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Il volume ricostruisce, lungo un arco, che va dall'unificazione italiana all'età contemporanea, la formazione e l'evoluzione della mafia calabrese. Gratteri, magistrato impegnato da decenni nel contrasto alle cosche, e Nicaso, studioso della criminalità organizzata. Combinano competenze giudiziarie e storiche per sottrarre l'Andrangheta ai luoghi comuni che l'hanno a lungo descritta come una realtà marginale, rurale e meno sofisticata di altre mafie. L'obiettivo non è soltanto narrare delitti, clan e operazioni di polizia e chiarire come violenza. Legami familiari, rituali, relazioni con ambienti sociali rispettabili e capacità di adattamento abbiano prodotto un sistema durevole di controllo. Il libro segue quindi il passaggio da fenomeno locale a soggetto criminale capace di incidere sull'economia, sulla politica e sui traffici internazionali. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle origini ottocentesche al potere territoriale, una continuità da verificare, non un mito da accettare. Uno dei punti centrali del libro è la scelta di collocare l'Andrangheta in una storia lunga, senza trasformarla però in un'entità immutabile e quasi leggendaria. Gratteri e Nicaso risalgono al contesto calabrese precedente e successivo all'Unità d'Italia per mostrare che forme di mediazione violenta, protezione privata e controllo delle risorse locali non possono essere spiegate soltanto come devianza individuale. In territori segnati da fragilità dello Stato, disuguaglianze e concentrazione del potere, gruppi armati e intermediari criminali potevano rendersi utili ai notabili, ad esempio nella difesa di proprietà e interessi economici. Il saggio distingue così la persistenza di certe funzioni sociali dalla presunta eternità della stessa organizzazione. Questa impostazione è rilevante perché contrasta due semplificazioni opposte: la tesi di una mafia nata improvvisamente in epoca recente e quella di una confraternita identica a se stessa da secoli. L'Andrangheta viene invece analizzata come una struttura che eredita pratiche di dominio e le ridefinisce secondo le opportunità storiche. Il lettore è invitato a osservare il rapporto tra criminalità e contesto istituzionale. La mafia non prospera solo grazie alle armi, ma anche quando riesce a presentarsi come canale efficace, benché illegale e coercitivo, per regolare conflitti, garantire favori e imporre obbedienza. Secondo, osso, mastrosso e carcagnosso, il valore organizzativo dei miti e dei riti di appartenenza. Il volume affronta il celebre racconto dei tre fratelli Osso, Mastrosso e Carcagnosso, tradizionalmente associati alla nascita di mafia, Camorra e 'Ndrangheta. Gli autori non lo trattano come una prova storica delle origini delle organizzazioni mafiose, bensì come un mito fondativo. La distinzione è decisiva: un mito può essere storicamente infondato e, nello stesso tempo, avere effetti concreti su chi lo condivide. Nel caso mafioso, narrazioni di fratellanza, codici d'onore e genealogie immaginarie contribuiscono a dare prestigio alla struttura, a rendere più solenne l'affiliazione e a collocare il singolo dentro una comunità separata dal resto della società. I riti, i linguaggi e le gerarchie non sono quindi dettagli folcloristici. Operano come strumenti di disciplina e riconoscimento reciproco, rafforzando il vincolo interno e la segretezza. Il saggio mette in evidenza la coesistenza di tradizione e modernizzazione, una rete che sa muoversi in mercati complessi, può continuare a usare. simboli arcaici, per consolidare fiducia e lealtà. Questo aiuta a comprendere perché la sola lettura economica dell''Ndrangheta sia insufficiente. I profitti sono essenziali, ma il potere dell'organizzazione dipende anche dalla capacità di produrre identità, obblighi e appartenenze difficili da recidere, soprattutto quando sono intrecciate ai rapporti familiari e al controllo del territorio. Terzo, dalla violenza predatoria alla mediazione con le elite, il rapporto tra cosche e potere legittimo. Gratteri e Nicaso insistono sul fatto che l''Ndrangheta non può essere capita limitandosi ai suoi reati più visibili. Omicidi, intimidazioni e traffici sono componenti decisive, ma il consolidamento mafioso richiede anche relazioni con soggetti esterni all'organizzazione. Il libro ricostruisce i legami, storicamente variabili, tra picciotti, camorristi, baroni, notabili e segmenti della classe dirigente. Il punto analitico non è assimilare automaticamente ogni rapporto sociale alla complicità mafiosa. È mostrare come la disponibilità di una forza privata, capace di intimidire e controllare, possa essere sfruttata o tollerata da interessi formalmente rispettabili. In questa prospettiva, la mafia diventa un dispositivo di intermediazione, offre protezione, influenza, manodopera coercitiva o accesso a risorse, ricevendo in cambio legittimazione indiretta, informazioni, occasioni di affari o impunità. Tale dinamica spiega perché il contrasto non possa esaurirsi negli arresti dei singoli affiliati. Quando il consenso passivo, la convenienza economica o la ricerca di voti permettono alle cosche di inserirsi nei circuiti ordinari, la repressione deve affiancarsi a trasparenza amministrativa, controllo degli appalti e responsabilità delle professioni e delle imprese. Il valore del saggio sta nel rendere visibile questa zona di contatto tra illegalità e legalità, dove il dominio mafioso diventa meno appariscente ma potenzialmente più stabile. Quarto, guerre interne, gerarchie e adattamento, perché l''Ndrangheta non è una semplice somma di clan. La ricostruzione, fino al 2018, segue anche le trasformazioni interne dell''Ndrangheta, conflitti tra cosche, mutamenti nelle gerarchie e ricerca di meccanismi che limitino il costo delle guerre. Questa dimensione evita di rappresentare l'organizzazione come un blocco monolitico. Le famiglie criminali hanno interessi, alleanze e rivalità. Tuttavia, la sopravvivenza collettiva può richiedere regole condivise, mediazioni e sedi di coordinamento. Le indagini richiamate nel dibattito pubblico, fra cui Crimine Infinito, hanno reso più evidente l'esistenza di strutture e procedure capaci di comporre controversie e far rispettare decisioni in una rete estesa oltre la Calabria. Il libro utilizza questa evoluzione per spiegare un passaggio fondamentale. La violenza rimane una risorsa disponibile e un linguaggio di potere. Ma un'organizzazione che punta a grandi affari deve anche contenere l'instabilità prodotta dagli scontri continui. La riduzione della conflittualità non equivale dunque a un indebolimento morale o operativo. Può indicare, al contrario, la scelta di privilegiare investimenti, relazioni e traffici più redditizi. Comprendere questa logica aiuta a non confondere l'assenza temporanea di omicidi con l'assenza di mafia. La pericolosità di una cosca va valutata anche dalla sua capacità di governare silenziosamente territori, economie e relazioni, mantenendo intatta la minaccia implicita della forza. Infine, la dimensione globale della mafia calabrese cocaina. Radicamento esterno e infiltrazione economica nella parte contemporanea. Il libro descrive il salto di scala dell''Ndrangheta da organizzazione radicata in Calabria a rete con proiezioni nazionali e internazionali. Il traffico di cocaina è indicato come uno dei principali motori di questa espansione perché offre liquidità, contatti transnazionali e possibilità di reinvestimento. Tuttavia, gli autori evitano di ridurre la globalizzazione mafiosa alla sola esportazione di delinquenti o di metodi violenti. Il radicamento all'estero e nel nord Italia dipende dalla capacità di costruire relazioni, sfruttare flussi commerciali e finanziari, inserirsi in attività apparentemente lecite e mantenere coesione tra nuclei familiari e locali. In questo quadro, la tradizione non scompare e vincoli di sangue, rituali e codici interni possono funzionare come garanzia di affidabilità criminale anche a distanza. Cambia invece l'ambiente in cui tali vincoli operano, fatto di mercati globali, mobilità di capitali e opportunità imprenditoriali. L'implicazione pratica è che la lotta all'andrangheta deve superare una visione esclusivamente territoriale. Servono cooperazione giudiziaria, tracciabilità finanziaria, verifiche patrimoniali e attenzione alle infiltrazioni nei settori economici. Il saggio mostra così che la forza dell'organizzazione deriva dall'unione di due elementi solo apparentemente inconciliabili, una cultura interna, fortemente identitaria e una notevole flessibilità nell'adattarsi ai contesti esterni. In conclusione, Storia segreta dell'Andrangheta si rivolge anzitutto a chi cerca una lettura storicamente orientata della mafia calabrese: studenti, insegnanti, operatori dell'informazione, cittadini interessati ai temi della legalità e lettori di saggistica civile. Può risultare utile anche a chi conosce l'Andrangheta soprattutto attraverso le cronache giudiziarie, perché offre una cornice più ampia per comprendere come singole inchieste, arresti o episodi di violenza si colleghino a processi di lunga durata. Il beneficio principale consiste nel fornire strumenti concettuali, distinguere mito e storia, non scambiare il silenzio per irrilevanza. Riconoscere che l'infiltrazione mafiosa passa tanto dalla coercizione quanto dalla costruzione di relazioni e convenienze. Il libro si distingue nel panorama dei testi sulle mafie per l'incontro tra il punto di vista di un magistrato direttamente impegnato nel contrasto all'andrangheta e quello di uno studioso che ne segue le radici sociali e la diffusione internazionale. Non propone una monografia puramente accademica, né una semplice raccolta di cronaca punta a connettere origini, simboli, strutture di potere e trasformazioni economiche. La sua forza è quindi nella lettura della continuità attraverso il cambiamento. L'Andrangheta appare come un'organizzazione capace di conservare rituali e legami familiari, mentre adatta i propri metodi ai traffici globali e ai circuiti dell'economia legale. Pur riferendosi al 2018, il volume conserva interesse come base critica per interpretare le forme contemporanee del potere mafioso. Se vuoi supportare Nicola Grateri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!